E benvenuti a una nuova puntata di Radio Linux. Questa puntata, come al solito, la troverete in versione podcast, naturalmente dal sito della web radio radiostart.it. Radio Linux è un programma, per chi ci ascolta la prima volta, che parla di open source, free software e naturalmente il sistema operativo libero per eccellenza, New Linux. Ultimamente stiamo dando anche molto spazio alle notizie che provengono dal web, perché stiamo seguendo anche la scena di Android, la scena anche diciamo di eventi che riguardano il mondo di Windows e naturalmente anche del mondo Apple, cercando di dare appunto un'informazione per quello che possiamo più completa. Ma partiamo subito questa settimana con una mini recensione di una distribuzione Linux che sta avendo uno straordinario successo e si chiama Manjaro. Manjaro che cos'è? È una distribuzione che proviene dal mondo di Arch Linux, una delle distro più innovative per chi si avvicina dal mondo di Windows, dato che dà tantissimo software a disposizione, sia legato al mondo strettamente del free software, ma anche in molti casi del software proprietario. Manjaro semplifica il tutto perché ha un software Calamares per quanto riguarda appunto l'installazione, che è molto chiaro, molto user friendly, e su questo si distacca moltissimo dalla distribuzione appunto madre, che sarebbe appunto quella di Arch Linux. Durante questa settimana di prova fatta appunto dal sottoscritto, ho potuto notare come Manjaro sia andata subito a utilizzare un nuovo desktop manager che sicuramente sta ottenendo un notevole successo. Naturalmente sto parlando di Xfce. Xfce è un desktop manager molto leggero che ha una diciamo così grande storia, perché ormai esiste da tantissimo tempo, ma che ha avuto una evoluzione abbastanza diciamo lenta, nel senso che gli sviluppatori sono minori rispetto al mondo di altri desktop environment come GNOME, come KDE, però fanno diciamo un desktop manager che si adegua anche a PC che sono appunto datati, quindi l'uso di risorse sicuramente sia per quanto riguarda l'impegno della CPU, sia per quanto riguarda l'impegno della RAM, sia per quanto riguarda la grandezza in generale è nettamente minore rispetto appunto a GNOME o KDE. Manjaro si ricollega benissimo a questo discorso perché utilizza proprio il nuovo Xfce, cioè il 4.14.1, e tutto appare più veloce. Non ci sono stati grandissimi stravolgimenti dal punto di vista appunto dal vista pratico, però sicuramente diciamo senza andare proprio nel particolare, il risultato è estremamente positivo. Adesso bisogna vedere in quale parte sia positivo, ossia parte relativa appunto alla distribuzione Manjaro o parte relativa al miglioramento di Xfce, perché Manjaro ci mette molto del suo insomma nella creazione della distro. Tornando a Manjaro, quali sono gli elementi che la caratterizzano? Sicuramente l'elemento che salta subito all'occhio è la possibilità di utilizzare il software sin dall'inizio, perché vediamo che ci si apre proprio una finestra di benvenuto, e sotto questa finestra di benvenuto abbiamo appunto le applicazioni. Applicazioni che sono di diversa natura, quindi ripeto, non solo attenenti al mondo del free software, e che possono essere scelti dall'utente. Di default, per esempio, nella distribuzione Mangiaro viene dato Firefox, ma noi possiamo aggiungere proprio da questa finestra di dialogo che si apre, ripeto, dove è scritto appunto applicazioni, la possibilità di aggiungere browser come Opera, come Chromium, come Firefox, scusate, come Midori e come insomma altri. E questo avviene anche per quanto riguarda altri software che ci possono essere utili. Per esempio abbiamo nell'ambito dei System Tools Etcher, ISO USB e MiniStick, che possono essere MintStick, scusate, che possono essere raggruppati nella necessità di creare una distribuzione Mangiaro, che poi in realtà può essere utilizzata pure per altre distribuzioni, attraverso un software che ci crea proprio la penna USB e avviabile. Poi, altro elemento importante, la possibilità proprio da questo Mangiaro Update Utility, che noi vediamo proprio nell'ambito delle applicazioni, immediatamente la possibilità di installare VirtualBox, quindi per virtualizzare, che ne so, Windows o altre distribuzioni Linux, e anche abbiamo, per quanto riguarda il backup, Time Shift, che funziona molto bene e che ci può essere utile. Anche nel settore diciamo della produttività notiamo che non ci sono i soliti software che troviamo appunto nelle altre distribuzioni. Infatti qui troviamo la possibilità di installare Free Office e anche Microsoft Office Online. Ovviamente poi abbiamo Calligra, LibreOffice, insomma le altre suite che sono di solito presenti nel mondo Linux. Mangiaro ha dato molto da discutere sul fatto che all'inizio, dopo molti tentennamenti, si è arrivata a un rilascio con la distribuzione LibreOffice, come avviene per il 90% dei casi. Però Mangiaro aveva spinto invece, forse per motivi di carattere commerciale ed economici, appunto all'utilizzazione di FreeOffice. Qui è insorta appunto la comunità che non vedeva di buon occhio un software proprietario all'interno appunto della distribuzione Mangiaro, per cui si è tornati indietro sull'utilizzazione appunto di LibreOffice. Quindi una distribuzione molto interessante. Poi abbiamo la possibilità di utilizzare i pacchetti che di solito si utilizzano sotto Mangiaro attraverso il PacMac Manager, che praticamente ricalca un po' quello che c'è anche su Pacman, che viene utilizzato nelle distro che derivano da Arch Linux. Da qui tra l'altro possiamo fare anche gli aggiornamenti e i software sono divisi in gruppi e categorie. Nell'ambito diciamo del software che viene di default dato, abbiamo appunto XFBarn, Audacious e anche per quanto riguarda le stampanti abbiamo l'HP Device Manager, mentre tutto riguarda appunto la gestione del file attraverso appunto Tunar. È una suite, come ho detto, molto interessante di software, soprattutto per quanto riguarda il settore Office, offerto appunto da Mangiaro, qualcosa di molto particolare. Per quello che ho detto anche precedentemente, la versione che viene utilizzata nell'ambito di questa distribuzione di default è appunto XFCE. Nella sua caratteristica della 4.14.1. Poi abbiamo il KDE 5.16.4, ma abbiamo anche la possibilità di installare Cinnamon Mate e Gnome, o Gnome, come si suol dire. Altri elementi che possono essere individuati in Mangiaro sono diciamo quelli caratteristici di XFCE. Quindi direi che per chi vuole provare il nuovo XPCE, sicuramente Mangiaro è una ottima occasione, perché la distribuzione è eccellente, funziona bene sia per quanto riguarda gli aggiornamenti, sia per quanto riguarda l'installazione del relativo software. Sarà interessante in futuro fare un paragone fra distribuzioni come appunto Manjaro e distribuzioni come MX Linux, che è un'altra che sta cercando di utilizzare il nuovo XFCE sotto la Debian, però con una difficoltà in più, in quanto la Debian stable su cui si basa MX Linux è appunto stabile, quindi per la versione di XFCE è molto più seguita dal team di MX in questo caso, perché non può utilizzare quella stabile che invece viene offerta dalla Debian, che invece è la 4.12. E dopo queste parole passiamo immediatamente appunto alle informazioni. E andiamo avanti con il programma, con le notizie che provengono dal mondo del web e anche dal mondo di Linux. Iniziamo con una notizia che proviene proprio dal mondo di Linux, riguarda più che altro il mondo delle distribuzioni, perché è uscita una distribuzione che si chiama AutoTux, che è una distribuzione un po' particolare, in quanto viene proprio utilizzata a scuola, in particolare a Malta, da quello che ho capito. Si basa su Debian 10 Buster ed ha una particolarità che è già praticamente un'ISO, scusate, pronta per essere utilizzata, masterizzata su DVD o anche su penna USB. E quando parte immediatamente l'installazione. La caratteristica di questa ISO è che c'è già moltissimo software che può essere utilizzato dagli studenti. Infatti abbiamo Audacity, che è il software che viene utilizzato per registrare, poi abbiamo BreakBeats, che è un code editor abbastanza moderno, poi abbiamo DOSBox, che è l'emulatore appunto di DOSBox, poi abbiamo software che noi appunto presentiamo spesso, FileZilla, GIMP, Google Chrome nella versione 76, poi LibreOffice nella versione 6.1.5.2, Inkscape. Poi abbiamo Peek per fare le GIF animate, PowerShell che è molto importante per chi sviluppa, Putty, e poi abbiamo Scribus, Shotcut che è un video editor cross platform, e abbiamo soprattutto anche VirtualBox e VLC. E questa distro è molto particolare perché viene appunto installata nel momento stesso in cui parte il CD o parte il DVD. La cosa interessante è che può essere installata sia su appunto il PC oppure all'interno di VirtualBox, dove però si richiede che si abbia almeno 4 giga di RAM e una scheda video con almeno 128 megabyte. Poi ci sono altri requisiti. Però è interessante perché praticamente è nata proprio per essere utilizzata anche all'interno di VirtualBox. E poi abbiamo anche dei requisiti minimi, invece se lo volete installare, sono 3 GB di RAM, appunto, poi uno spazio piccolo, 10 giga, e poi naturalmente una scheda grafica che almeno faccia 800x600. Ripeto, la distribuzione si chiama AutoTux ed è molto individuata, per, diciamo così, per motivi scolastici e di studio e anche, secondo me, di scrittura appunto di codice. Vai, Carlo!
Sì, bentornati a tutti. Io vorrei iniziare facendo una petizione per pagare a Carlo l'abbonamento al Financial Times, al Washington Post, al New York Times, altri giornali dove vengono pubblicate notizie su cose sul mondo di internet, visto che quando vanno bene le cose al massimo ne posso vedere 2 al mese, quindi mi posso limitare soltanto a darvi i titoli di alcuni articoli. Poi l'approfondimento sta in mano vostra, come al solito. Dunque, io partirei da YouTube. YouTube, l'intelligenza artificiale di YouTube ha censurato i video di combattimento tra robot, in quanto sarebbero stati classificati come crudeltà contro gli animali.
Bellissimo.
Quando quando si dice solidarietà tra macchine. A proposito di intelligenza artificiale, non mi ricordo quale dei quotidiani citati ha fatto un long read, un articolessa come si deve, su chi addestra l'intelligenza artificiale e come. E credetemi, non c'è nessun programmatore in giro. Almeno dalla foto che sono riuscito a vedere, si tratta di donne del sud-est asiatico che individuano qualcosa che non va negli intestini delle persone.
Ho capito.
Quindi vedete come abbiamo perso immediatamente la poesia sull'intelligenza artificiale. Poi lasciamo da parte l'intelligenza artificiale e torniamo un attimo a parlare di privacy. Vi ripeto, non è affatto il mio campo preferito,
ma è quello che sta succedendo tuttora, quindi.
Tocchiamo marginalmente il problema della privacy in questo giro, in quanto Facebook qualche tempo fa aveva promesso di dare ai ricercatori gli strumenti e le direttive su come gestisce la privacy il social network all'interno dell'azienda. Tuttavia questi ricercatori o comunque quegli esperti non ha mai e poi mai ricevuto alcunché da Facebook, quindi vedete bene come sia un argomento tanto delicato per noi quanto per loro. Inoltre nel 2016 Twitter aveva creato un consiglio di 40 esperti che avrebbero dovuto aiutare il social network a migliorare sotto vari aspetti, utilizzabilità, privacy e quant'altro, però giustamente se il primo anno, i primi due anni qualche effetto l'ha sortito questo consiglio di esperti, da un anno a questa parte non viene affatto più nemmeno sentito quando si tratta di CDA o di linee aziendali.
Beh, io intanto intramezzo con una notizia che proviene sempre dal mondo di Linux. È uscita una distribuzione nella sua però versione beta. Noi di solito non è che parliamo delle versioni beta, però in questo caso ne vale la pena, perché si chiama questa distribuzione MX Linux, è la più scaricata, almeno è in cima alle classifiche di DistroWatch, ed l'elemento interessante è che porta praticamente l'ultima versione del Desktop Manager XFCE nella sua versione appunto 4.14. La beta è la numero 1, quindi si presuppone che fra un mese, bene o male, dovrebbe uscire la versione definitiva. Di solito MX Linux è abbastanza veloce nello sviluppare le versioni. Ripeto, l'elemento interessante è questo XFCE 4.14, il kernel è dato che deriva appunto da Debian, è il 4.19.5, poi abbiamo Firefox 68, WLC 3.08 e Thunderbird 60. Staremo a vedere come va avanti questa distribuzione, perché ha questa distribuzione un sacco di tools molto molto interessanti, perché facilitano proprio l'installazione di Linux rispetto per esempio ai codec, rispetto ai browser che noi vogliamo scegliere. È una distribuzione che non per niente è una delle più amate ultimamente, quindi saremo a vedere nelle prossime settimane.
Sì, a proposito di distribuzioni, è relativamente vicina il rilascio del nuovo Makulu Lindows, ossia la versione di Makulu che porta Cinnamon come ambiente grafico. Dico relativamente vicino perché è andata in testing la versione pietra miliare, chiamiamola così. E, tra le nuove features c'è qualche cosettina con i menu, qualche utility per cambiare i temi più facilmente e tante implementazioni a livello di back-end, quindi ci accorgiamo solamente che va più veloce il software.
Poi, rimanendo nell'ambito delle distribuzioni Linux, è uscito ISI 2.1. Che cos'è ISI 2.1? È la distribuzione di Barry Kauler, che praticamente sarebbe il padre di Puppy Linux, una delle distribuzioni più utilizzate su penna USB, oppure in situazioni veramente disastrose utilizzate per esempio come coltellino svizzero, si dice, per andare a affrontare problemi che riguardano PC che anche sono abbastanza datati e a chi hanno gravi problemi, per esempio riguardo agli hard disk, eccetera. L'elemento interessante è che da questa versione, di, ripeto, Easy OS 2.1, tutto si basa sulla Debian Buster e soprattutto è costruito sui pacchetti proprio della Debian Buster, quindi si può utilizzare il gestore dei pacchetti che noi utilizziamo sotto Debian. E questo dà la possibilità, naturalmente, di avere così un software molto molto più ampio rispetto a quello che veniva utilizzato per esempio da Puppy Linux o delle versioni precedenti di questa distribuzione, per cui sicuramente sarà qualcosa di cui noi parleremo nelle prossime settimane, naturalmente quando rientreremo per la prova delle distribuzioni. Vai.
Sì, vi ricordate la settimana scorsa abbiamo parlato di Facebook che una volta acquistati Instagram, WhatsApp e dintorni ha fatto scappare i fondatori o comunque gli ex dirigenti? E anche DeepMind, la startup di intelligenza artificiale che è stata acquistata da Google, ha visto il proprio fondatore scappare. Quindi vedete che non è solo Facebook che va a traviare le startup o le altre software house. Poi pare che Facebook abbia lanciato in alcuni paesi, ma non in Italia, un nuovo strumento che permette di controllare come Facebook controlla quello che fate fuori dal sito. Tuttavia potete controllare, magari cancellare qualche dato, però a Facebook rimane tutto quello che rimane da un lato tutto quello che fate dentro al sito e non è detto che non gli rimanga pure quello che fate fuori da Facebook o i link che visitate postati su Facebook.
Alla faccia della privacy.
Esatto, comunque è abbastanza opaca, tanto per cambiare come opzione. Poi inauguriamo la parte delle news follow the money, ossia come dice sempre Stechi, per capire dove sta la verità, dove si muove il mondo, dobbiamo vedere dove stanno i soldi e come vengono impiegati. Non so se vi ricordate, un mesetto fa o due abbiamo accennato a Libra, questo consorzio di monete virtuali capeggiato da Facebook, a cui hanno aderito a botte di 10 milioni di dollari, vari Visa, Mastercard e tutti gli altri partner interessati. Tuttavia molti di questi partner, vista la malaparata, comunque l'occhiataccio, diciamo così, ricevuti dai vari ministri delle finanze piuttosto che antitrust, banche centrali, eccetera, stanno trovando un modo per sfilarsi da questo progetto. Ebbene, sì.
Allora, io intervengo su un'altra distribuzione, questa si chiama Simplicity Linux, è una distribuzione che praticamente anche questa parte con XFCE. Ed è derivata da Puppy Linux, però in realtà non è come quella che abbiamo detto precedentemente. Questa si basa su Debian Stretch, da quello che ho capito. Infatti, la distribuzione proprio da cui parte Stretch Dog. La caratteristica di questa distribuzione, a parte che è molto veloce, che è disponibile in tre versioni, una sperimentale, poi invece un'edizione desktop e una edizione mini, più che altro per usare i vecchi PC come erano per esempio una volta gli APC di tempo fa. Ma ripeto, la caratteristica è che usa come motore di ricerca Ecosia, quindi non usa appunto Google, DuckDuckGo o altri. E ripeto che Ecosia è un motore di ricerca molto, molto particolare. È legato anche questa questione alla questione della foresta amazzonica e tutte le vicende che appunto la riguardano. Sono cose abbastanza tristi che ormai sentiamo parlare quasi ogni settimana. E così hanno deciso di includere appunto Ecosia in ogni versione di Simplicity Linux, che ripeto, esce in tre versioni: desktop, mini e sperimentale. La versione che potete trovare attualmente la 19.10.
Sì, sempre a proposito di Follow the Money, invece, ricorderete qualche tempo fa abbiamo parlato di hacker, account falsi su Twitter, hackeraggi, pubblicità, campagne contro qualcosa piuttosto che a favore di qualcos'altro. Ebbene, il fatto che l'agenzia di Stato cinese comprasse pubblicità su Facebook, Twitter, YouTube e dintorni non è nuovo, tant'è vero che il New York Times già nel 2017 ne ha parlato, nel 2018 sono usciti studi approfonditi e soprattutto nel 2018 Facebook si è sbilanciata, perdonatemi il gioco di parole, a dire quanto influisse questa pubblicità sui bilanci dell'azienda. Tuttavia il bubbone è iniziato a esplodere recentemente con le proteste a Hong Kong e la reazione dei social network, sorvoliamo nel merito della faccenda, comunque Twitter ha disposto la cancellazione degli annunci a pagamento e in più ha tolto un migliaio di account attivi e 200.000 dormienti di troll o hacker vari. E Facebook è arrivata poco dopo con quell'annuncio di Twitter e con una risposta molto anodina ha detto di aver cancellato qualche account che diffondeva notizie false. E peggio ancora Google, YouTube, quindi Google è piena di video di troll cinesi, tuttavia Google ha interessi, nonostante tutto, pare avere interessi rilevanti in economici in Cina. E almeno questo è quello che ci dice uno dei capi, ex capi di sicurezza di Facebook. E dopo, alla distanza di qualche giorno, gli annunci di Facebook e Twitter ha annunciato di aver disattivato un 210 addirittura canali di YouTube che facevano attività coordinata riguardo alle proteste di Hong Kong. Tuttavia questo annuncio è stato seppellito in mezzo a tanti altri annunci fatti da Facebook, da Google per l'ordinaria gestione, diciamo così.
Questa è la classica tattica quando ci sono delle informazioni un po' pericolose oppure che potrebbero ledere l'aspetto, diciamo, della pubblicità di Google.
Gli aspetti, si mette
si inonda praticamente quella notizia in mezzo a una marea di informazioni in modo che praticamente venga completamente ignorata. Sì. È una classica tattica che ormai assistiamo da molti anni.
A proposito di Google, pare che siano uscite le nuove linee sulla privacy di Chrome, piuttosto che nuove opzioni siano in elaborazioni tra le impostazioni di Chrome. Tuttavia gli esperti ci dicono che ci credono poco e consigliano di utilizzare Firefox o anche Safari o Brave addirittura, tutto tranne Chrome, insomma.
Poi io ho un periodo di tempo che sto usando Brave.
Ma mi imbarca meno tra Brave, Pale Moon, Opera piuttosto che Waterfox, in sì. Effetti, però Chrome puro io non mi è mai piaciuto.
Problema di Google, che tanto prima o poi ci si passa in mezzo, questo è un problema molto grave, ecco.
Sì.
Tanto browser o non browser, prima o poi si passa lì in mezzo, si può fare quello che vogliamo, ma tanto.
Sempre a Follow the Money, l'incertezza su eventuali dazi americani sulla Cina, sul ban a Huawei piuttosto che altro, ha portato da un lato Apple ad annunciare rilevanti perdite in caso di applicazione dei dazi, dall'altro Huawei starebbe lavorando sulla sua versione Google Maps, però se deve essere come Harmony OS, che non è un vero e proprio sistema operativo per cellulari, continuiamo a essere agganciati a Google. Dall'altro lato invece abbiamo una notiziola che riguarda Amazon, tuttavia non ci riesco ad accedere. Pare che ci sia un boom di vendite di articoli pericolosi, certificazioni fasulle, se non anche proprio libri contraffatti su Amazon. Tuttavia, ripeto, io l'accesso al New York Times piuttosto che al Financial Times non ce l'ho, quindi in bocca al lupo e buona ricerca.
Io volevo dire che è uscita una distribuzione, questa è molto famosa perché è veramente leggera, si chiama LXLE, se la trovate anche su, se la volete trovare la trovate su distrowatch.com, L'elemento interessante è che esce sia per 64 bit e sia per 32 bit ed è basata su l'Ubuntu 18.04 LTS. Un altro elemento che caratterizza proprio questa distribuzione è una scelta che è quella di utilizzare come browser proprio SeaMonkey. E fare e girare praticamente molte cose sotto lo SeaMonkey. SeaMonkey è un browser che è strettamente collegato a Firefox e offre anche un client di posta elettronica. È sempre utilizzato in queste, diciamo, situazioni per quanto riguarda appunto l'utilizzo anche della memoria, velocità, componenti aggiuntivi. Quindi diciamo che è una scelta particolare fatta da questa distribuzione che si chiama LXLE.
Sì, ma anche un browser che a me piace tantissimo ed è il pronipote di Netscape, per chi se lo ricorda. Oh, abbiamo un'altra notizia che viene dall'Oriente e sono un paio di settimane che io ricevo newsletter in cui si parla di attacchi di hacker cinesi alle strutture sanitarie occidentali. A quanto pare una storia che va avanti dal 2013 e ad essere presi di mira sono non tanto i dati dei singoli pazienti quanto dati come le ricerche sul cancro o altre malattie. Quest'ultimo annuncio è stato fatto da FireEye, penso sia una società appunto di ricerca di sicurezza.
E poi invece volevo dire che c'è una richiesta di aggiornamento da parte di Google per quanto riguarda il sistema operativo Android, perché sono state individuate 27 vulnerabilità, di cui 5 abbastanza critiche e 21 invece di gravità ancora maggiore, per cui si richiede un aggiornamento immediato. E tra l'altro, sempre nel mondo di Google, abbiamo la Chromecast che praticamente è arrivata, la prima versione di Chromecast che è arrivata al suo capolinea. Questa sarebbe la Chromecast proprio di prima generazione. E non dovrebbe essere più aggiornata per quanto riguarda anche le patch di sicurezza, da quello che ho capito io. E comunque, insomma, viene messa un po', da parte in favore delle altre Chromecast.
Posso chiudere con la ciliegina sulla torta o
Vai,
hai
vai.
altre?
No, io ho finito.
Ricordate Chernobyl?
Sì.
Penso di sì. Ebbene, i dipendenti di una centrale nucleare ucraina hanno hackerato il sistema interno del sistema della centrale per attaccarci diversi computer messi lì a minare Bitcoin. Poi uno dice che non se le meritano le cose che succedono.
Va bene, e con questa bella notizia arriviamo nel mio studio. E così siamo giunti al termine di questa puntata, una puntata densa di notizie che provengono dal web, con una recensione, quella della distribuzione Manjaro, che io invito tutti a provare se amate insomma il mondo di Linux, perché la trovo veloce, stabile e con tantissimo software a disposizione e soprattutto ha l'ultimo X-Fichier. Io vi saluto, vi ricordo che potete scaricare questa puntata in versione podcast, potete ascoltarci anche in diretta attraverso l'applicazione TuneIn sabato prossimo alle ore 12:30, naturalmente dal sito della stessa web radio, radiostart.it. Ciao a tutti in attivo, ci sentiamo sabato prossimo. Well, we know.